Allora toccò loro gli occhi e disse: avvenga per voi secondo la vostra fede. Questa formula del avvenga per voi secondo la vostra fede, in realtà è un ritornello che torna, è la terza volta che troviamo questa formula. E cosa ci dice questa formula? Che in fondo non è Gesù che fa miracoli, dice secondo la vostra fede, non dice grazie alla fede che voi avete nutrito nei miei confronti, allora io, no, avvenga secondo la vostra fede. Credo che sia importantissimo questo, cioè Gesù permette agli uomini, alle donne che incontra, di fare miracoli. Ecco, dovremmo convincerci che Gesù mette sempre le persone nella possibilità di tirare fuori il meglio che uno possiede. Cioè, Gesù è il catalizzatore, in qualche modo, delle potenzialità che uno si porta dentro. Capite? È importante questo, perché l'amore non può cambiare l'altro, non può cambiare l'altro, neanche Dio può farlo, ma frequentando l'altro mette questi nella possibilità di trasformarsi, di cambiare. Dall'altra parte, proviamo a pensarci, in un rapporto d'amore l'amante non può cambiare l'amato, sarebbe un atto di violenza. Ma a forza di accompagnarlo, di stargli accanto, allora suscita il desiderio nell'amato di trasformarsi. E l'amore è questo. L'amore, chi mi ama, suscita in me il desiderio della trasformazione verso un compimento di bene, di diventare migliore, di tirare fuori quello che è più alto in me. Perché un amore che cambiasse l'altro così non sarebbe un atto di violenza. Cioè, chi era che Solovyov, no? Questo grande filosofo russo, diceva che esiste la dittatura del bene anche. Esiste la dittatura del bene. Quanto male possiamo fare in nome dell'amore? Quanto male possiamo fare in nome dell'amore? E l'ho fatto per il tuo bene, no? Diffidate sempre quelli che vi dicono l'ho fatto per il tuo bene. Allora, io credo che Gesù avesse una grande fede, non in Dio, Gesù avesse una grande fede nell'umano, nell'umanità. Allora, forse anche da parte nostra, prima di credere in Dio, sarebbe il caso di cominciare a credere nell'uomo. Sentite Ernesto Balducci cosa scrive. Balducci è un personaggio che si è mosso intorno all'epoca del Concilio, quindi anni 50, 60, 70. Balducci scrive: la fede nella possibilità che l'uomo ha di liberarsi dal suo male è una qualità straordinaria. La fede nell'uomo è la fede nell'impossibile. È la fede, per esempio, per chi lotta perché il mondo sia fatto da uomini uguali fra loro e senza violenza. Negli uomini religiosi, e quando uso religioso lo uso sempre in senso negativo, negli uomini religiosi scatta l'idea che l'uomo da solo non ce la può fare. È un ritornello che torna questo, no? Noi da soli non ce la facciamo, noi siamo segnati dal male originario, noi siamo veramente. Quindi c'è questa cappa, no? Forse oggi un po' meno, ma i religiosi ti fanno passare questa cappa di inferiorità, sempre di questo, che noi non ce la faremo, non potremo mai farcela da sola, quindi c'è sempre bisogno di un Dio. E credo che questo sia un disastro, eh? Credo che questo sia un disastro. Perché Dio non è la stampella delle nostre insufficienze. Che idea di Dio ci portiamo dentro? Dio non è una polizza assicurativa, ecco, no? Per quando le cose vanno male. Dio è totalmente altro, almeno il Dio di Gesù. Ecco, allora Gesù è venuto a capovolgere questa idea che l'uomo da solo in fondo non ce la può fare, ci vuole sempre un Dio che viene a perdonarti, che viene a salvarti, che viene in aiuto alla tua debolezza, che viene questo, sempre questo 118, ecco, che viene sempre in qualche modo a recuperarti, ma no. Vi ricordate che c'è un Vangelo, Luca 17, che recita così, no? Luca 17 dice, è una parabola, alla fine dice, quando hai fatto tutto quello che devi fare, ecco, considerati un servo inutile. Ora, il testo dice, praticamente dice questo, solo dopo che hai fatto tutto ciò che dovevi fare, fino all'estremo, sino alla morte, solo dopo potrai dire sono un servo inutile, ma non prima. Invece l'uomo irreligioso dice io sono inutile già prima di fare tutto. Ecco Gesù ci dice proprio questo, che ti mette nelle condizioni, ha messo chiunque nella condizione di dare tutto quello che potevano dare. La tua fede ti ha salvato. La fede nella tua umanità, la fede nelle tue capacità, la fede nelle tue energie interiori. Non tanto c'è Dio, tanto no, perché Dio non è appunto la stampella delle nostre insufficienze ed efficienze. Allora, forse Gesù ci invita a avere fede nella capacità di bene che ci portiamo dentro, perché noi abbiamo un'incredibile capacità di bene dentro di noi, e dentro. Forse fin da piccoli ci è stato detto, ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi dire tanto? No? È certo che se uno cresce così non ha molta. C'è una capacità di bene insita nel nostro intimo, nella nostra retta coscienza, nella nostra profondissima capacità di amare. Noi ci portiamo dentro tutto questo. Forse dovremmo smettere di credere un pochino nel Dio onnipotente e cominciare a credere un po' di più nella nostra bontà, nella nostra capacità di bene. Vi leggo ancora questo di Balducci. Abbiamo avuto uomini che hanno saputo morire per il futuro dell'umanità, hanno dato voce alla specie umana e sono morti per questo. Che importa se dicevano che in cielo non c'è nessuno? In cielo ci sono tanti idoli, ce li abbiamo messi noi. Forse è una via necessaria anche quella di spopolarlo, questo cielo. Visto che molta sostanza di umanità è stata proiettata e come alienata nel cielo delle immaginazioni, quel che conta è la fede nel futuro dell'umanità. Dobbiamo essere intransigenti contro i rassegnati. I veri nemici del futuro non sono i cattivi, i terroristi, ma sono i rassegnati. C'è una serenità illegittima, come quella di certe comunità di fede che si riuniscono e poi si nutrono di alleluia in un mondo pieno di armi. La fede seria è quella che ci mette di fronte all'Epulone e al Lazzaro e ci chiede di pronunciarci. Allora, forse il miracolo di Gesù, per la nona volta, perché siamo al nono miracolo, non è la sospensione delle leggi della natura. No. Questa è l'idea che ci portiamo dentro. Il miracolo è la sospensione della legge della natura. Quando succede qualcosa che contraddice la legge della natura, lì si è verificato un miracolo. No? A Lourdes funziona così. Quando succede qualcosa per cui la scienza non riesce a dire, non dare una giustificazione, allora c'è un miracolo. E no. Forse Gesù ci sta dicendo, non potrebbe essere piuttosto pensato il miracolo come un'ottimizzazione delle leggi della natura? Non una sospensione, ma una ottimizzazione. Cioè, il miracolo è constatare che le mie potenzialità assopite, finalmente in contatto con Gesù, vengono alla luce. Che portano frutto. Tra l'altro io sono dell'idea che è vero che in questi luoghi, ma Lourdes, ma per quanto riguarda l'Europa, ma c'è tutto il mondo, tutte le religioni hanno luoghi miracolosi, che non è l'intervento, è vero che succede qualcosa di straordinario, ma non è l'evento di un Dio. Io non posso concepire questo, lo dicevamo una domenica in cui si parlava di miracoli, ma io non posso pensare che ci sia un Dio che a un certo punto decide di rialzare una vecchietta in sedia a rotelle, cioè no, perché lì vicino c'è il bambino leucemico che non guarisce, quindi o il Dio è fuori di testa e mi guarisce l'ottantenne, non il bambino, cioè c'è qualcosa che non gira, ecco. Allora, però è vero che ci sono luoghi di un'energia così forte, così presente, così, no? Perché c'è, noi siamo campi magnetici, no? Noi siamo campi di energia, quindi c'è un'energia che è talmente forte in alcuni luoghi, no? Anche perché sono intrisi, imbevuti, inzuppati di preghiera, di spiritualità, no? Che chi si apre a questo mondo, che si apre a questa, si mette in contatto con queste forze positive, allora può verificarsi qualcosa anche nel proprio campo di energia. Io credo che sia questa l'unica spiegazione di miracoli, dei cosiddetti miracoli, no? In questi luoghi. Ecco, allora, questo miracolo che dei due ciechi, in fondo è una bellissima chiave di lettura per tutti i miracoli che abbiamo incontrato fino adesso, no? Dei Vangeli, perché è proprio il miracolo succede quando tu metti in atto o comunque sei aiutato a porre in atto, a esaltare tutti quegli aspetti positivi di te che probabilmente non pensavi neanche di possedere. Ad esempio, la moltiplicazione dei pani e dei pesci di Giovanni, ma in realtà di tutti i Vangeli, non è altro che questo. Cioè, non possiamo pensare che Gesù abbia moltiplicato materialmente i pani e i pesci, no? Cioè, io contesto sempre questa cosa, perché sarebbe... Però Gesù in qualche modo ha aiutato Filippo, ha aiutato i suoi, no? Che pensavano che di risolvere tutto andando a comprare col denaro, no? Ha aiutato, date voi stessi da mangiare, capisci? Quindi proprio questo, date voi stessi da mangiare. Il miracolo non l'ha fatto Gesù. L'hanno fatto i discepoli quando hanno cominciato a comprendere che se donato, se messo in gioco quel poco che si ha, allora si ha la moltiplicazione di tutto. Cioè è la logica che il miracolo sta nel cambiare logica, che se condividi quello poco, anche quel poco che possiedi, allora si moltiplica il tutto, se condividi. Ma se tu trattieni quel poco che hai, va perduto. E questo è il miracolo. Ma non c'è bisogno di un Dio perché succeda questo. Ecco, basta qualcuno che mette in movimento in te questa capacità di dono, no, in fondo, che tutti possediamo. E vincere il proprio egoismo, e vincere, no, questa grettezza che ciascuno ha, perché questa logica dell'accumulo, no? Questa logica del possedere, del tenere per me, in realtà è una logica mortifera. Ma se tu cominci a condividere, allora tutto si moltiplica. Ecco. Allora, il vero miracolo accade quando, stando accanto a Gesù, per noi frequentando il Vangelo, ecco, venendo in contatto con Lui, le persone sentono di poter sperare di più, osare di più, sentono che tutte le loro facoltà cominciano a dilatarsi sino a diventare fecondità. Sentono di essere vivi. Ecco, Gesù, accostando le persone, fa in modo che queste finalmente si sentano vive, viventi. Chi è stato vicino a Gesù è sbocciato. E questo è il miracolo, sbocciare, diventare, cambiare logica, cambiare mentalità, cambiare modo di giocarsi la vita, di giocarsi le relazioni, di giocarsi le scelte, le piccole cose anche, no? È stato un capovolgimento della vita, no? Quindi la fiducia nella vita è il vero miracolo del Vangelo. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia dappertutto. Ecco, Gesù è fedele a quanto ha prescritto, no? Questa cosa torna molto spesso, no? Vi ricordate quando in Matteo 6 dice: non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Gesù non compie queste azioni, no? Non compie tutto questo per farsi della pubblicità, ma è sempre la risposta a una sofferenza, risposta a un grido nella notte. E l'amore non ha bisogno di essere pubblicizzato. L'amore è tale che, anzi, si conserva, si mantiene nel nascondimento in qualche modo. Ecco, questo è il miracolo dei due ciechi. E poi, visto che l'ultimo appuntamento, diciamo due parole anche sull'ultimo miracolo, il decimo, così abbiamo chiuso i 10, il nuovo decalogo, ecco, no? Questo, i 10 miracoli sono in realtà il nuovo decalogo del Nuovo Testamento, ecco. E questo lo ripeto perché è importante: i 10 comandamenti dell'Antico Testamento, quelli che noi ancora oggi ricordiamo, no? I 10 comandamenti era ciò che tu devi fare per Dio. Ecco, nel Vangelo non esiste più questa cosa. Nel Vangelo è, attraverso questi passi, ciò che Dio fa nei tuoi confronti. È il contrario. E questa è la differenza tra religione e fede. I religiosi ti diranno sempre che devi osservare i 10 comandamenti per far contento Dio. Gli uomini di fede ti diranno di stare ad accogliere, essere ricettacolo dell'azione di un amore nei tuoi confronti. Questa è la fede, accettare, accogliere. Quindi non è importante ciò che noi facciamo per Dio, ma ciò che Dio sta facendo per noi. Questa è la differenza tra religione e fede, tra Antico e Nuovo Testamento. Usciti, leggo 32-34, usciti costoro, li presentarono un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: non è mai stata vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Qui si tratta di un muto è uno che non parla. Ora, uno che non parla non è un uomo libero. Voi capite che anche in questo caso non è come i ciechi, non è una cecità, una cecità esistenziale, questo è un mutismo in qualche modo molto più profondo. Partiamo da un assunto molto semplice, no? Che tutti i sistemi di potere hanno paura di coloro che parlano. È sempre successo questo, ancora oggi. Tutti i sistemi di potere hanno terrore di chi parla. Ecco perché la libertà di parola è la prima a essere in qualche modo cassata quando ci sono sistemi politici pericolosi, di parola, di pensiero, no? Di stampa. Ora, essere muti quindi vorrà dire qualcosa, no? Anche la Chiesa ha avuto paura, forse continua, un pochino, delle persone che parlano, cioè delle persone non allineate. Fino a ieri le ho messe a rogo quelle persone, no? Adesso si escogitano altri metodi, ma ecco, il testo ci dice che Dio è di un'altra idea. Egli scioglie la lingua ai muti perché possono esprimersi. Cioè Dio vuole uomini liberi, liberi anche di parlare, liberi di esprimersi, liberi di dire. Dio è un grande educatore. Dio è un grande educatore. Educare vuol dire proprio tirare fuori, portare fuori. Ecco, allora questi versetti di questa guarigione del muto è proprio un bellissimo passo sulla libertà. Dio vuole figli liberi, liberi, liberi di esprimersi, liberi di dire. Dio non vuole figli osservanti. Gesù ci ha insegnato che Dio non vuole figli osservanti, ma figli compiuti, figli realizzati. Ora, questa libertà riacquistata di questo uomo spaventa i farisei. Infatti accusano Gesù, no? Allora, in ultima analisi, chi è questo personaggio? Chi è questo muto? Forse dovremmo riconoscerci un po' tutti in questo personaggio, cioè probabilmente è colui a cui è sempre stato impedito di esprimere a tempo debito ciò che avrebbe desiderato dire. È un uomo che non ha mai potuto vivere fino in fondo la propria verità. Interessante, muto indemoniato. Chi sono i demoni nel Vangelo? Non sono, il diavolo non c'entra niente. Nel Vangelo gli indemoniati sono coloro che si portano dentro dei blocchi della psiche. Cioè, ci sono meccanismi psichici interiori che impediscono alle persone di essere quello che sono veramente, che impediscono loro di fare ciò che vorrebbero, a pensare a quello che trovano giusto dire e fare. Quindi per queste persone, per questo muto, per questo indemoniato, non era mai stato il momento giusto per parlare. Indemoniati, il demonio è tutto ciò, è il blocco, è tutto ciò che ci impedisce di dire, di fare, di essere noi stessi. Guardate, ci sono persone, io ne incontro tante, che non prenderebbero mai la parola in un'assemblea, ad esempio, mai, piuttosto svengono. Queste sono indemoniate, ma nel senso che si portano dentro questi blocchi psichici perché si sentono già accusati ancora prima di dire, tanto non, cosa vuoi che dica di interessante? E poi verrò giudicata per quello che dico, e poi chissà cosa pensano di me, ma tanto cosa vuoi, non, io chi sono per... Ecco, questi sono il demonio, no? In questo... Probabilmente, appunto, come dicevo prima, fin da bambini forse è stato detto a queste persone: non è giusto quello che dici, quello che fai, come ti muovi, come ti comporti. Così non va, questo non è lecito. È come se un uomo avesse sempre alle spalle una madre o un padre, demoni, che dicessero: questo di per sé non è sbagliato, ma non è accettabile in questo momento, in questo contesto, non adeguato. Ecco. Le persone che non si sentono mai adeguate in nessun posto. Questi sono i muti. Quelle persone che devono sempre chiedere il permesso prima di dire qualcosa. Guarda che nella Chiesa questo avviene tantissimo. Le persone che prima di fare qualcosa, di chiedere qualcosa, di dire qualcosa, ecco, devono sempre essere autorizzate. Perché non si sentono adeguate, non si sentono idonee. Ma questa non è libertà. Questa non è libertà. E ovviamente è la Chiesa che ha educato queste persone a crescere così. Sono io, Chiesa, che ti autorizzo a dire questa cosa se però è allineata a quello che ti abbiamo insegnato. No? Ecco, Gesù è venuto a rompere proprio queste cose. Cioè questo bisogno sempre di chiedere ai genitori, ai superiori, alla Chiesa, sempre questo permesso, ecco, porterà le persone a non scegliere mai, a non responsabilizzarsi mai, perché se mai sbagliassero sarebbe un disastro, andrebbero in depressione. Ecco, quando parlava con le persone, Gesù deve aver posseduto quella meravigliosa capacità di donare alle persone, appunto, con cui entrava in contatto, la fiducia di avere qualcosa da dire. Cioè, io credo, basta leggere il Vangelo, che chi accostava Gesù si sentiva finalmente autorizzato, ma dalla coscienza, non da lui, dalla coscienza di dire, esprimersi, anche di sbagliare, anche di, però di essere finalmente se stessi. Ecco, Gesù vuole che ci si senta finalmente se stessi. È un po' quello, Gesù deve... Mi piace pensare Gesù come un uomo che dicesse alle persone che incontrava quello che Samuel Beckett dice in una sua opera teatrale, no? Beckett dice: prova ancora, sbaglia ancora, sbaglia meglio. Bellissimo. Anche perché quello che possiamo fare alla fine, se proprio ci va bene, è di sbagliare meglio, ecco. Ma perché la vita è fatta così. Invece il moralismo è quello che ti dice: tu puoi fare giusto, devi fare giusto. Ecco, con Gesù le persone devono aver sperimentato questo miracolo. Posso dire quello che ritengo giusto, di viverlo, perché so che questo mi fa vivere. Ecco perché intervengono i farisei, perché se veramente le persone cominciassero a vivere così, i farisei dicono: ma allora noi perdiamo il mestiere, noi che siamo i guardiani del tempio e delle coscienze, cosa ci stiamo a fare? Abbiamo perso il mestiere. Ecco, Gesù è venuto a far perdere, a licenziare, ecco, Gesù è venuto a licenziare tutte le persone che si sentono in autorità, padroni del tempio e delle coscienze delle persone. E il grande inquisitore, ecco, del libro quinto dei fratelli Karamazov, no? Chi lo conosce, va proprio in questa direzione. Allora, che cosa abbiamo diritto di dire per manifestare la nostra libertà? Ecco, non quello che ci viene comandato di dire, ma di dire quello che riteniamo vero. Perché la verità non è giustezza, la verità è fecondità. Allora, se io comincio a dire, a pronunciare, a parlare, ecco, in modo che ritengo vero, cioè fecondo, beh, sono sulla strada giusta. Avrò anche sbagliato, ma ho agito secondo la mia coscienza, il mio mondo interiore, ho agito secondo per quello che per me era fecondo. In un libro di un francese, Margouret si chiama, un saggio sulla morte, questo autore riporta un stralcio di una lettera di un giovane che aveva, probabilmente gli aveva scritto. Un giovane scrive questo: la mia morte è stato il vostro giudizio. La mia morte è stato di non osare più parlare per paura di parlare male, di non osare più di dire i miei sogni per paura di far ridere, di non osare più prendere un'iniziativa per paura di essere criticato, di non assumere più impegni perché in ogni modo ne sarei stato certamente incapace. La vita che era in me non interessava a nessuno, voi mi condannaste ad essere infermo, un barellato del pensiero, un'esistenza da paralitico. E Gesù viene a guarire i paralitici. Questi sono i paralitici. Ecco, mi chiedo che cosa sarebbe la Chiesa se avesse all'interno persone che parlano e non persone mute, perché non è mai stato loro lecito dire la loro. Forse avremmo una Chiesa, ecco, un pochino più feconda, anche sotto questo punto di vista. Bene.